Dal Rototom Sunsplash 2009, Andrea Gusmatti, nel backstage mi trovo con Don Luigi Ciotti. Benvenuto Don Luigi Ciotti al Rototom Sunsplash. Il tema di quest'anno è Un altro mondo è possibile. Lei pensa che i cittadini abbiano ancora voglia di cambiamenti?
Beh, ce ne sono tanti che hanno voglia di mettersi in gioco. I tanti giovani, non solo giovani che ho visto arrivare qui, sono qui per riflettere ma anche per fare, per interrogarsi ma anche per sporcarsi di più le mani. E io vedo nella nostra piccola esperienza, la mia nel gruppo Abele da 44 anni, da 15 anni con Libera, che è un coordinamento di 1500 grandi realtà in Italia, di migliaia di scuole, di università, oggi in 30 nazioni europee diverse, che c'è tanta gente che ha voglia, ma proprio voglia. Allora bisogna dare tre elementi fondamentali. Il primo, gli strumenti di conoscenza, il sapere. Secondo, il conoscere per essere più responsabili, per prendere coscienza che il cambiamento ha bisogno del contributo di ciascuno di noi, della nostra corresponsabilità. E terzo, che l'obiettivo è certamente costruire della giustizia e che questa dimensione ci deve appartenere a tutti.
E proprio in merito a Libera, è possibile unire la lotta alla mafia con il problema dell'immigrazione e disoccupazione in questo paese?
E certo, attenzione che questi dispositivi di legge che piacciono a qualcuno, questo 2 luglio nefasto perché segna un pezzo della storia male del nostro paese, perché decretare il reato della clandestinità, quindi l'immigrato che viene nel nostro paese a disperata ricerca di una dignità, di una libertà, di una terra promessa, che scappa dalla fame, dalla sete, dall'ingiustizia, dalla sopraffazione, da forme anche di sopraffazione, si trova a essere sotto reato. C'è un codice penale fatto apposta per gli immigrati, non rispettoso della nostra Costituzione, ma anche di provvedimenti di questo 2 luglio che non tengono conto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Convenzione di Ginevra. È una pagina amara, storica, di grande fatica. Tutto questo favorirà certamente le mafie, mi spiace doverlo dire anche se a qualcuno non piace, perché le mafie offriranno casa, sicurezza sanitaria, offriranno lavoro sporco evidentemente, a tante persone che pur di non mollare, pur di cercare delle vie di sbocco alla loro situazione, non è che scapperanno, si nasconderanno, si rifugeranno, e lo sappiamo che c'è un substrato nella società di crimine che viene alimentato prendendo la manovalanza da chi è più disperato. Sono parole, e beh, la storia ci ha insegnato questo. E in questo momento di grande crisi economica, reale, presunta, certamente che ha delle grosse responsabilità dietro, beh, la criminalità noi la troviamo nelle forme di usura, fa da banca in molti contesti, compra in contanti, ricicla il denaro, piccole aziende in difficoltà. C'è quindi un fermento che al di là delle parole merita un'analisi attenta e non solo dei proclami.
Quali mosse fondamentali dovrebbe compiere il governo per iniziare a lottare contro la mafia?
Beh, devo dire che il governo nel pacchetto sicurezza ha fatto delle scelte positive e questo mi sembra giusto metterlo in evidenza, perché ad esempio per il commissariamento dei comuni a infiltrazione mafiosa ha recepito un'istanza che già veniva fatta nella passata legislatura e l'ha recepita. Ad esempio che non è solo sospeso, incriminato, diciamo così, il segmento politico, ma c'è anche i tecnici, gli amministrativi dentro quell'apparato, perché molte volte non è il sindaco o quell'assessore, hanno sempre le loro responsabilità, ma ci sono dei livelli che perdurano nel tempo, che però sono stati inamovibili fino a ieri. Il governo ha recepito questa forma, ad esempio nel commissariamento, di guardare anche le responsabilità di altri livelli, di agire in quel modo. Questo per dire che ci sono delle intuizioni, ci sono delle istanze che sono state prese nel contrasto, però dall'altra parte succede ad esempio sulle intercettazioni che vengono umiliate, vengono ridotte. Per carità, nessuno vuole mettere alla berlina, alla gogna, le storie personali della gente. Allora dei criteri ci possono essere, ma dietro tutto questo si nasconde la volontà di creare le condizioni per risalire, perché si può partire da piccoli reati, da piccole infrazioni, come la storia ci ha insegnato, ci ha documentato, e intercettando anche quelle situazioni si è risaliti magari a delle grandi operazioni, dei grandi omicidi, alla ricerca della verità su piani molto 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 alti. E poi viene mortificata una certa libertà di stampa che giustamente i giornalisti rivendicano, che non vuol dire buttare in pasto la gente, le persone, perché questo non siamo d'accordo nessuno di noi, ma documentare seriamente delle cose e non solo prendere i comunicati stampa ufficiali che verranno dati poi dalle autorità e poi trasmettere quello, mi sembra un dato importante, il rispetto del lavoro di chi fa un'informazione, che è chiamato a farlo in un modo serio ma che non deve essere mortificato.
Certamente è difficile individuarne uno soltanto, ma quali altri aspetti o quale altro aspetto secondo lei ancora non funziona fondamentalmente qui in Italia?
La confisca dei beni, paradossalmente, perché deve essere migliorata certamente. Nella passata legislatura la Commissione Antimafia con voto unanime aveva votato con voto unanime tutte le forze politiche l'apertura di un'agenzia nazionale per seguire il sequestro, la confisca, la destinazione e l'utilizzo di questi beni. In realtà questo è stato cancellato. Noi lo chiediamo con forza, e anche perché dei beni confiscati, parliamo di beni immobili, il 36% sono sotto ipoteca bancaria. Le banche rivendicano i loro soldi, i beni rischiano di andare all'asta e all'asta se li riprendono gli stessi mafiosi. Molti di questi beni sono ancora occupati dai familiari, diretti e indiretti, quindi ci vuole dei meccanismi ancora più aggressivi. E devo dire anche il grande lavoro delle prefetture, delle forze dell'ordine, cui va molta stima e riconoscenza, ma non basta. Qui bisogna trovare anche altri strumenti, perché dal giorno che noi abbiamo raccolto con milioni di firme, dal giorno che è passata la legge voluta dal basso per la confisca all'uso sociale di questi beni, non c'è un mafioso da quel giorno che ha intestato a sé un bene, e quindi sono prestanomi, sono delle teste di legno. Allora bisogna trovare il modo di poter risalire, avere maggiori strumenti, maggiori tecnologie per dare supporto al generoso lavoro di chi si sta spendendo per fare tutto questo. Questa è però la strada, sottrarre i patrimoni. E poi sulle aziende confiscate, che non possono essere date uso sociale, perché il legislatore non l'ha voluto questo in passato, noi speriamo che ci sia una modifica, di 1091 aziende confiscate in questi anni, solo 64 sono sopravvissute. E quindi bisogna interrogarsi anche perché, io non voglio prendere le scorciatoie, non voglio semplificare, certamente è una materia complessa e difficile, ma noi nel nostro piccolo abbiamo dimostrato, lavorando con le prefetture, lavorando con alcuni segmenti del demanio, abbiamo lavorato con pezzi delle istituzioni che ci hanno creduto, che si sono messi in gioco, che è possibile aprire le cooperative di lavoro con bando pubblico, confiscare i beni, avere dei prodotti di qualità. È stato anche possibile andare dal Parlamento europeo a fare questa proposta, e proprio in chiusura della passata legislatura a Strasburgo il Parlamento europeo, con un voto di grande maggioranza, ha votato, frutto di una commissione di lavoro eccetera, ha votato la proposta della confisca all'uso sociale a livello europeo, da affidare ai nuovi legislatori europei, i nuovi candidati, quindi passa il testimone perché agiscono sulla nuova commissione che sarà fatta. E devo dire che questo frutto, che ha messo insieme 30 nazioni diverse, Libera, la Libera Internazionale, ha portato proprio in questi giorni, 7 giorni fa, lunedì scorso, che il Parlamento della Germania ha votato la confisca e l'uso sociale in Germania. Quindi anche se sei piccolo, ti arrampichi sui vetri, c'è bisogno di concretezza, di cose vere, di liberare questa voglia, questa passione, questo coraggio, questo impegno dei giovani, di valorizzarli, di creare delle alleanze con vari contesti, con varie realtà, come noi cerchiamo di fare.
Certamente. Mi riallaccerei a quello che è stato il tema della conferenza dove ha partecipato anche lei oggi qui a Rototom Sunsplash. C'è più razzismo in Italia oggi rispetto a una volta, o qualcosa è cambiato o peggiorato?
Ci sono dei segnali che mettono inquietudine, di fronte ai quali noi dobbiamo provare un disgusto. Non è assolutamente vero, ma sono solo dei fatti, tutto finisce lì, sono degli episodi. No, c'è un clima culturale, certamente alimentato anche da una deriva legislativa che non aiuta. C'è una deriva etica che è meglio non parlarne, c'è una caduta e una crisi economica che certamente non aiuta, e c'è soprattutto grande smarrimento nella gente. E poi io credo che ci sono anche delle responsabilità. Non voglio semplificare, non voglio giudicare nessuno, ma questo paese ha bisogno di buoni esempi, ha bisogno di testimonianze, ha bisogno di iniezioni di positività, ha bisogno anche di credibilità, di coerenza di chi ci deve accompagnare. Ma non è per dare facili giudizi, ma chi ha delle grandi responsabilità non può vivere di immunità parlamentari, deve dare buon esempio, perché se per il ruolo che gestiscono devono proprio essere la testimonianza di una chiarezza e di una trasparenza. Perché se no nascono delle reazioni, perché allora nasce l'imitazione da parte di tanti per dire intanto tutti fanno così, e noi siamo tra i primi paesi di quelli avanzati, siamo al quinto posto in negativo per la corruzione. C'è ritorno alla criminalità dei colletti bianchi, abbiamo delle evasioni non indifferenti, sono troppe le persone che hanno depenalizzato nella propria coscienza il reato, vivono i furbi. E quindi io dico, beh, insomma, parliamo certo di mafia, di grande criminalità, ma parliamo anche di quei crimini che si consumano tutti i giorni dentro i nostri contesti, le nostre realtà. E allora abbiamo bisogno anche di belli esempi, delle testimonianze. Molti reagiscono, nasce la sfiducia in molte persone, che le cose non cambiano, ma in molti nasce anche la ribellione. E noi cerchiamo di intercettare questa ribellione per fare in modo di coinvolgere i giovani a spendersi in modo positivo. Però chiediamo che a un'autorità deve avere una grande responsabilità di avere una coerenza, dare un segnale di positività al paese. Perché chi ha una grande responsabilità ha due istanze etiche a cui rispondere. Una individuale, se la vede con la propria coscienza, ma se hai un ruolo pubblico hai anche un'istanza etica comunitaria, pubblica, sociale, di rendere conto alla comunità. E della comunità non ci possiamo permettere di ridere del contesto sociale che ci circonda.
Grazie molte Don Luigi Ciotti per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi, tanto.